Buongiorno a tutti voi, ascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi, ma soprattutto un buongiorno, un ben ritornati al nostro ascolto agli appassionati di paleontologia e nel caso specifico di dinosauri, per cui grazie al professor Silvio Claudio Renesto, perché ha due nomi, ricordiamolo, ecco, che è docente presso l'Università dell'Insubria e che è qui con noi, e già dalla volta scorsa ha iniziato a spiegarci non solo le origini dei dinosauri, ma la loro vita, una vita sociale, come si riproducevano, per quanti anni hanno popolato il suolo della Terra. Quindi una presenza molto importante, molto determinante. E questo riguarda l'aspetto scientifico, professore. Però di questa presenza così particolare che affascina tutti, sia voi studiosi ma anche persone banali come sono io, no? Perché la mole, le fantasticherie che si sono anche create intorno a questi animali. Ma soprattutto è stata lo spettacolo, il cinema, che si è appropriato, in un certo senso potremmo dire, no? Di questi quasi definibili mostri, no? Proprio perché sono giganti, perché sono enormi, no? Ci fanno un po' timore, se non proprio paura. E ne hanno fatto una divulgazione che però voi scienziati non sempre accettate e non sempre vi trovate d'accordo con i cineasti. Perché?
Bisogna dire che il cinema di dinosauri in parte è anche responsabile del fatto che molti siano diventati studiosi di dinosauri, quindi non ha tutte le colpe. Io da bambino andavo a vedermi i film di dinosauri e ero già appassionato di animali, comunque mi divertivano e mi spingevano a interessarmi a questo. Chiaramente da bambino non avevo il senso critico e le conoscenze che ho oggi. E la spettacolarità dei dinosauri, non tutti erano grandi, ma quelli grandi sono stati quelli sfruttati al cinema, è di antichissima data, quasi quanto l'origine del cinema. Ci sono film muti con i dinosauri, c'è tutta la serie dei dinosauri animati in stop motion dal genio dell'animazione americana Ray Harryhausen, che quando io ero ragazzino, quindi negli anni 60, aveva fatto una serie di film sia riguardanti mostri mitologici, ma anche un paio di film di dinosauri che hanno avuto molto successo, con il sistema della stop motion, quando faceva l'animalino di plastilina e muoveva un pezzettino, scattava un fotogramma, eccetera, eccetera. Questi dinosauri al cinema hanno dei pregi, sotto certi punti di vista, perché sono spettacolari, colgono il lato spettacolare e interessante dei dinosauri, hanno dei difetti, o a volte hanno anche delle pecche abbastanza negative, quando aumentare il lato spettacolare sottraggono alla credibilità scientifica. Però qui vorrei fare un distinguo.
Quindi una divulgazione non corretta.
Però se andiamo al cinema a vedere un film, a vedere un film per divertirci, è meglio se è anche corretto, però possiamo anche sorvolare su alcune licenze, per così dire. È quando queste cose si vedono negli pseudo-documentari che allora diventa più preoccupante. È anche interessante dal punto di vista storico vedere come i dinosauri al cinema riflettono le conoscenze del momento in cui il film è stato fatto, fino a un certo punto. Certo. Per esempio, i dinosauri di Harryhausen, dinosauri ci sono anche nel famosissimo King Kong del 33, combatte con dei dinosauri sempre di plastilina. I dinosauri
con
quel
un
tempo,
lavoro oggi impensabile e incredibile,
che oggi si fa col computer.
Appunto.
Però aveva un suo fascino magico. Quei dinosauri riflettevano le idee che si avevano dei dinosauri a quei tempi, quindi erano tozzi, lenti, dei bruti, così via. Mentre invece, se adesso andiamo a vedere la serie Jurassic Park, al di là dell'abilità dell'animazione computerizzata che permette di dare performance molto più realistiche, però i dinosauri sono rappresentati come animali molto attivi, molto intelligenti, molto vivaci.
Quindi molto più vicino alla realtà.
Molto più vicino alla realtà come la pensiamo oggi, magari anche troppo, esagerando. E comunque, per esempio, Jurassic Park, nonostante dal primo film all'ultimo che è stato fatto di questa serie, si sappia che ormai alcuni dei protagonisti del film, i cosiddetti Velociraptor, che in realtà non sono Velociraptor, ma i cosiddetti Velociraptor erano piumati, continuano a farli squamosi, perché piumati avrebbero meno appealing, sembrerebbero dei tacchini feroci e non piacerebbero a nessuno. E allora li hanno mantenuti squamosi per quello. È una licenza. Beh, e quindi
una licenza artistica.
Artistica,
diciamo,
per renderli più accattivanti, più,
certo, più vivibili, più guardabili, perché più la notizia ci suscita emozioni forti, più prestiamo attenzione.
Ma ci vuole anche che il look sia accattivante, appunto il, certo, tacchinone non piace a nessuno, mentre invece il dinosauro squamoso ha dino vuol dire qualcosa che suscita timore e al tempo stesso timore reverenziale, no? Quello che gli inglesi chiamano OW, cioè AWE, no? È quel timore di questa cosa grande, no? Che uno
che
ha quando va a vedere al museo.
Esatto.
Poi tendono a esagerare, anche adesso attribuire performance che in realtà non erano possibili, adesso sono diventati, se volete, eccedono dall'altra parte. Adesso vediamo dinosauri che fanno di tutto quando non era probabilmente
anche
vero.
Le guerre.
Sì, a parte, ma
ci sono dei filoni che forse hanno poco a che vedere con i dinosauri, ma che comunque c'è questa presenza di questi animali enormi e vengono così, ci vengono presentati sempre cattivi, sempre aggressivi, quasi sempre contro l'uomo o contro un certo tipo di umanità, per correggere un po' il tiro. No? Ecco, cosa hanno a che vedere questo con l'immagine del dinosauro?
Se fa riferimento al cinema giapponese, per esempio con la serie di Godzilla e i vari mostri, diciamo che l'aspetto da dinosauro è stato preso perché appunto è attraente e ricorda i dinosauri, però da lì poi le somiglianze non ci sono più, perché Godzilla in realtà, quando è nato il primo film di Godzilla di Honda, poco dopo gli anni 50, in realtà era una metafora dei bombardamenti atomici.
C'è una trasposizione di immagine?
Sì, infatti era radioattivo e nel film stesso ci sono scene tratte da documentari della guerra mondiale. E poi per venderlo all'estero hanno inserito degli spezzoni con il famoso Perry Mason, con Raymond Burr che faceva lo scienziato, ma l'hanno venduto solo sul mercato estero.
Per
loro non c'è questo inserimento di europei che servivano a vendere.
Questo comunque fa parte della filosofia giapponese, della loro cultura, del loro modo di riproporre eventi paurosi, spaventosi.
Sì, poi nascono da terra come i terremoti e così via. Quindi,
appunto.
E poi,
è un loro modo. Ma allora che cosa ha a che vedere il drago con il dinosauro? Parlando di Oriente, tra Giappone, diciamo, a me viene in mente la Cina, che ha invece queste immagini di draghi che non hanno niente a che vedere con i dinosauri, cioè non ci sono spunti davanti a queste cose, così come per i film giapponesi, così per i draghi cinesi?
Ma per i cinesi i draghi sono una figura positiva, è uno degli animali dello zodiaco. E nelle farmacie cinesi si vendono i denti di drago, che in realtà sono denti di qualche scimmia fossile tritati o qualche altro osso che viene smerciato come dente di drago perché ha poteri miracolosi nella farmacopea tradizionale.
Sì.
Però il drago è una figura positiva, è una figura leggera.
Quindi
che
non
vola sulle nuvole, che mantiene fra i denti la perla della saggezza, e quindi è tutt'altra cosa, non ha a che vedere con i dinosauri,
quindi
ha a che vedere con loro.
Non dobbiamo assolutamente far confusione come l'ho fatta io in questo momento, no. Però era una curiosità, non conoscendo niente della cultura né di quella giapponese né di quella cinese, così nel mio immaginario dico magari c'è stato prendere uno spunto, no, da questi animali preistorici, trasformarli e proporli in un modo diverso.
È vero che Godzilla sputa fuoco, però secondo me è un'altra cosa.
Ma i dinosauri non sputavano fuoco.
Naturalmente no.
Anche, ecco, se qualcuno ce lo lascia intendere. Con la computer grafica, professore, ritorniamo un momento. Lei ci ha già detto che si possono realmente realmente nella realtà virtuale della computer grafica, dei film, del cinema in genere, no? Si possono far fare ai dinosauri cose che in realtà, poverini, non hanno mai fatto. Anche perché c'era un ambiente profondamente diverso da quello che ci propone il cinema, o no?
È una domanda un po' articolata. L'analisi computerizzata, che adesso la ricerca sulla meccanica del movimento, eccetera, si fa molto tramite analisi computerizzata e modellizzazione. Quello è un lavoro molto serio, perché prende in esame le caratteristiche fisiche dell'osso, la ricostruzione della muscolatura, e riesce a dare un'idea dei carichi e degli sforzi che potevano sopportare, quindi fare stime accurate di come si muovevano, accurate per quanto possibile perché non le abbiamo mai visti, ma accurate e serie, cioè ci sono molti lavori scientifici che cercano di spiegare, proprio di illustrare il movimento, la potenza del morso, la velocità effettiva, e questo è un campo di ricerca serio. Poi con la computer grafica invece si può anche esagerare, cioè forzare i limiti e far fare cose che non sono scientificamente accertate, oppure che fanno parte di interpretazioni un po' entusiastiche, cioè a volte si prende l'estremo della teoria e lo si mette come norma. Per esempio, quando nel primo Jurassic Park, ma anche in quelli successivi, si vede il tirannosauro che insegue una jeep e quasi la prende, perché come dice uno degli attori, può correre fino a 60 km all'ora. Quello non se l'è inventato il regista, l'ha scritto in un libro un paleontologo che si chiama Greg Pohl, perché era convinto, lui era un grande sostenitore del performance dei dinosauri, era convinto che il tirannosauro, ben pur pesando tra le 5 e le 8 tonnellate, potesse raggiungere i 60 km all'ora, che era praticamente una locomotiva a questo punto. E invece questi studi più recenti dimostrano che il carico sulle ossa esercitato da una simile velocità, cioè dallo sforzo e la muscolatura richiesta, non sono compatibili con la... avrebbe rotto le ossa se avesse corso, non avrebbe potuto correre.
Velocità.
Si dà una stima sui 20 km all'ora, 20-25 km, ci avrebbe preso comunque, però è più realistico, anche perché è un animale molto pesante. E
non si può fare così un parallelo con un elefante? A quanto corre un elefante, ad esempio?
È un elefante, quanto più pesa, o meno corre in quel modo. Un tirannosauro pesa come un grosso elefante maschio, però l'elefante è quadrupede, il tirannosauro è bipede, ecco. Per cui non si possono fare paralleli.
Sì.
L'elefante non è in grado di correre, cammina veloce, però l'ultimo animale vivente in grado di galoppare, cioè di sollevare tutte le zampe, è il rinoceronte. Oltre il peso del rinoceronte sono costretti a camminare più velocemente possibile, ma devono sempre avere...
Ma non correre.
Ecco, quindi tirannosauro...
Voglio dire, professore, che anche dietro comunque ai film che ci sono stati proposti, che ci verranno proposti, io penso, ancora nel prossimo futuro...
Certamente.
No, c'è una buona ricerca su fatti reali e magari, non so, girando, leggendo libri, andando per musei, no? E cercando di inquadrare quella che è stata la realtà per poi riportarla, seppur modificata nel luogo e nel tempo, no? Agli spettatori, agli amanti di questi film.
Certamente, non solo, ma sono sicuro per i primi due, poi ho smesso di seguire la vicenda, ma i primi due avevano un consulente scientifico professionale paleontologo, e tra l'altro nei due film erano di opinioni vagamente diverse, e quindi c'era questa, e nel secondo film, diciamo, l'avversario scientifico del consulente del secondo film è impersonato da un attore che viene mangiato durante il film. C'è una specie di piccola vendetta scientifica, no?
Questo è bello.
Sì, perché è uno che con una salopetta e un barbone, che era quello che era Robert Bakker, quello famoso, e il consulente scientifico, un famoso studioso di dinosauri, il consulente scientifico Jack Horner la pensava all'opposto di lui su alcuni dinosauri.
E
quindi si è vendicato, si è divertito a farlo mangiare.
E comunque ecco, lei conferma che ci vuole un po' di preparazione.
Si parte e guardandolo con occhio professionale, io vado a divertirmi quando vado a vederli, però
sì,
guardo
però
anche con l'occhio professionale.
Ha un occhio sicuramente critico, un occhio della
allora,
persona che conosce, che sa.
Vedo delle cose che mi piacciono molto, certe ricostruzioni di come si muovono certi animali e così, sono veramente molto belle e le sposerei scientificamente, direi ecco sì sono stati bravissimi a evidenziare questa cosa, a farli muovere in questo modo. Altre sono, per esempio, come ha detto lei, negli ultimi i rettili volanti, gli pterosauri, sono cattivissimi e non si capisce perché. Cioè, se noi rompiamo una gabbia, gli uccelli se ne vanno, non vengono a beccare a noi come nei film di Hitchcock. E invece lì la prima cosa che fanno è cercare di aggredire tutte le persone.
Ma perché sì, anche loro si vendicano, no? Ci avete chiuso, adesso vendetta sull'uomo.
C'è una vignetta in internet che fa vedere un gatto attuale. E un gatto, se fosse stato preistorico, no? Come l'avrebbero disegnato, allora da una parte un micio tranquillo, dall'altra una bestia irta di zanne, artigli, pelo ritto, perché pensiamo che il passato sia tutto zanne e sangue, no? Zanne, artigli e sangue, ma non è così.
Per fortuna.
Probabilmente come oggi dormivano più di quanto cacciavano.
Anche per risparmiare energie,
sì.
Può darsi che sia proprio così. Ma su questo mio può darsi ci concediamo una breve pausa. E dopodiché però restate con noi, perché il discorso intorno a questi animali, da una parte che ci spaventano, dall'altra che ci affascinano, le proposte che più che degli scienziati in questo punto mi viene da dire sono proprio i cineasti che ce li propongono, che ce li fanno conoscere. Allora, come fa la domanda che le farei dopo la nostra pausa è: come fare, per coloro che si appassionano ovviamente, ad avere delle notizie più certe, più sicure, in modo da essere anche abbastanza critici davanti a quello che i film, o parleremo anche dei documentari, soprattutto quelli in televisione. Quindi vedete che gli argomenti sono tanti, carissimi ascoltatori. Restate con noi, a tra poco.
Like this, 40 million years ago, I lit a cigarette.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori, insieme al professor Silvio Claudio Renesto dell'Università dell'Insubria, paleontologo, ricercatore, scienziato di fama internazionale. Ho detto poco.
Forse troppo.
No, ci sarebbe molto di più da dire sulla sua professionalità. Ma comunque limitiamoci invece a recuperare quello che avevo detto la volta scorsa in chiusura, parlando di libri, no, che non sempre, se ricordo bene, non sempre è facile trovare libri divulgativi per quanto riguarda appunto la vita dei nostri dinosauri o in genere di paleontologia. Però quello che mi diceva il professore, io vorrei che tutti voi ascoltaste, no, è che oggi ci sono altri mezzi per coloro che si vogliono informare e vogliono approfondire questa materia. Ci spieghi qualcosa di più e di meglio a proposito di libri, ma ci parli anche dei grandi autori di libri sulla paleontologia, che sono veramente interessanti. Forse dovremmo acculturarci un pochettino di più in materia.
Come dicevo, soprattutto in italiano adesso è difficile trovare dei libri aggiornati sui dinosauri. Ci sono alcune traduzioni di libri del passato, anche non troppo passato, ma le conoscenze avanzano molto rapidamente, specialmente sui dinosauri. E magari si trovano libri per ragazzi e per bambini che vanno. Però se uno vuole fare un approfondimento un po' più serio, un po' più scientifico, potrebbe fare fatica. C'è qualche libro che mette a fuoco magari una parte. Per esempio è molto bello I dinosauri italiani di Cristiano Dal Sasso, che lavora al Museo di Storia Naturale in Milano, però riguarda più che altro la paleontologia appunto italiana. Oggi, come diceva lei, ci sono altri modi di informarsi che permettono di sapere di più sulla paleontologia, sui dinosauri, che sono alcuni siti internet. Qui è un ginepraio, bisogna sapersi muovere, però ci sono siti, per esempio, di università o di studiosi affermati, non solo stranieri, che danno una garanzia di un'informazione aggiornata e corretta. Per esempio Andrea Cau dell'Università di Bologna ha un suo blog, che lo potete trovare con Google, in cui lo tiene spesso aggiornato, fa degli articoli molto interessanti di divulgazione di scoperte nuove, che rende così accessibili, ma in maniera rigorosa, anche a chi non è professionista. Non è l'unico, ma è l'esempio, un esempio italiano che mi viene in mente, e potrebbero essercene altri. All'estero c'è per esempio Thomas Holtz, che è uno dei più grandi esperti di dinosauri carnivori, che ha il suo sito universitario in cui addirittura si potrebbe seguire il suo corso sui dinosauri. È un pochino specialistico, bisogna avere, però dovendolo spiegare a degli studenti parte abbastanza dal basso e quindi
facilmente accessibile.
Relativamente. Se no c'è, per esempio, ci sono dei divulgatori di professione molto bravi, che questi si occupano proprio di, un po' come dei giornali di news, divulgano, un po' come potrebbe essere lo Scientific American, ecco, che è un giornale raramente di ricerca diretta, però divulga articoli di altri. Questi mettono in inglese, purtroppo per chi non lo sa, però sono molto bravi. Uno è Mark Whitton, per esempio, che conosco molto bene perché abbiamo anche lavorato su animali simili, non dinosauri, e Darren Nash, che è inglese, anglo-americano. Hanno questi siti, uno è proprio anche in correlazione Scientific American, dove si possono trovare settimanalmente degli aggiornamenti, e poi c'è l'archivio, se uno vuole, non solo sui dinosauri, ma sugli vertebrati preistorici in generale, dalla tigre dei denti a sciabola ai grandi squali, a quello che uno può volere. Bisogna stare attenti invece di non incappare in siti di fanatici o di...
Ci spieghi bene questo, perché le famose fake news purtroppo hanno inondato...
Quelle sono fake immutabili, non sono news. Cioè c'è molta D'accordo. Gente purtroppo che anziché basarsi su lavori scientifici accreditati su lavori di scienziati, quando lui magari non è uno scienziato, si fanno delle idee e poi le mettono in rete. E uno che non ha i mezzi per valutarle magari può cascarci, crederci. E abbiamo,
ci può fare un esempio?
Sì, uno si chiama Pterosaur Eresis, che purtroppo è una persona con cui sono in confidenza, quindi mi dispiace parlarne non troppo bene, però è un bravissimo illustratore costui, che però ha delle idee tutte sue su come si debbano ricostruire gli animali, e quindi le sue ricostruzioni spesso sono non condivise da nessuno. Però è prolifico, è alquanto prolifico, per cui se uno in Google magari mette un certo animale preistorico, i primi 10 risultati sono i suoi.
No? Quindi sei molto seguito, e sarà anche molto
conosciuto. Sì, ha molti cliccati, però quello che scrive è assai discutibile.
Non forse troppo attendibile.
No, esatto. No.
E quindi siamo sempre...
Ho anche le esperienze personali in merito. Quindi ecco, bisogna magari affidarsi a siti che sono di università. Per esempio l'Università di Berkeley ha tutta una storia della vita, molto sintetica ma molto bella.
L'Università dell'Insubria ci propone qualcosa in campo?
Il mio sito, siccome... avrei dovuto fare tutto da solo, nel senso che ognuno aggiorna, ma professionalmente non ho il tempo di fare divulgazione. Il sito dell'Insubria ha, ciascuno dei ricercatori ha il suo spazio, però sono, in pratica io metto online riviste, i miei lavori scientifici, che sono molto tecnici.
E non la divulgazione.
La divulgazione la faccio o così, alla radio, o con conferenze.
Anche se è giusta la notizia che mi è giunta, che in Italia ci sarebbe bisogno di divulgatori, c'è questo campo nel resto del mondo, no? Esiste il campo dove ci sono persone specializzate a divulgare alcuni temi, alcune materie, ovviamente non possono fare un minestrone, ma ad esempio sui dinosauri ci può essere il divulgatore, anziché sui farmaci, sulla fotosintesi,
così all'estero.
Perché i nostri giovani, cioè, cosa bisogna fare per diventare divulgatore? Usciamo completamente dal seminato dei nostri dinosauri, li lasciamo riposare un momentino, perché è interessante questo proprio come divulgazione, no?
Credo che si vada su un terreno minato. Ma un divulgatore dovrebbe saper scrivere, prima cosa, e questo già
anche.
Saper parlare e o scrivere, e questo è già una cosa non semplice, perché dovrebbe essere in grado di rendere accessibile a chi non è del mestiere dei contenuti tecnici senza banalizzarli e senza infilare errori. Non è un lavoro semplice,
perché
il rischio, a me capita, non faccio nomi, non dico, certe testate giornalistiche quando scrivono di scoperte infilano degli errori madornali, perché per lo più si appoggiano a gente che fa di tutto. Oggi scrive di dinosauri, domani di DNA, e scrivono delle cose riprovevoli. Non tutti, cerco di salvarmi l'anima, non tutti, ma molti.
Molti, troppi.
Invece,
in vari campi.
Ci vorrebbe una specializzazione, e in America di solito un giornalista si entra in collaborazione con uno o più specialisti per scrivere il suo libro, in modo che di tutto quello che dice cita chi c'è dietro, e quello che c'è dietro controlla il giornalista. Ci sono dei bellissimi libri sull'evoluzione, ma anche altri argomenti, per quello che posso giudicare io naturalmente gli altri argomenti, che sono fatti in questo modo, cioè giornalisti che fanno ricerche, si informano e scrivono. Ce ne sono anche da noi, però di meno. Non che da noi manchino, ce ne sono, ma di meno.
Ben preparati? Domanda.
Alcuni sì.
Quindi...
Diciamo che noi viviamo nel mito di Angela, che è bravissimo, suo figlio fa un lavoro di questo genere, si documenta,
sì.
E quindi sono però hanno pochi seguaci, cioè pochi seguaci nel senso di dietro di loro, non so se c'è una scuola, quanti ce ne sono d'altri.
Beh, forse non è solo questo, credo che appunto sono diventati un mito padre e figlio, ma diciamo le loro rubriche, quello che ci presentano, io credo che solo loro possono farlo, perché i costi credo che siano stratosferici.
Loro hanno anche un background di assistenti preparati per ogni... Per
sono ben montate, ci sono.
Sì, esatto, c'è un team che lavora, è così che deve essere.
Ma per fare divulgazione non sempre è indispensabile avere questo team di
messi
in scena.
Molto bravo, restando all'Insubria, per esempio, che ha, non è dell'Insubria direttamente, ma che ha organizzato molte mostre e adesso conduce Geo e Geo, Emanuele Biggi. Emanuele Biggi è veramente bravo e preparato. È un esperto di anfibi di partenza, però ovviamente è un naturalista, quindi
certo,
nel suo campo
certo.
È uno che io apprezzo molto.
Beh, insomma, questo ci fa molto piacere, professore, direi. Ecco, che anche, diciamo, giocando in casa, abbiamo degli ottimi elementi, delle buone proposte e, così come sempre si dice, l'Italia può essere veramente un'eccellenza insieme all'Italia e agli italiani. Mettiamola così, ma io devo chiedere un'altra brevissima pausa e certo che ritorniamo a coloro che abbiamo lasciato lì, chiusi da parte, ai nostri dinosauri. A tra poco. Eccoci nuovamente insieme, come ho detto poc'anzi, recuperiamo i nostri dinosauri e cerchiamo di farci spiegare dal dottor Silvio Claudio Renesto come hanno affascinato innanzitutto i ricercatori e poi perché hanno questo fascino secondo lei, d'accordo che qui sto scivolando un po' in un campo filosofico, no? affascinano tutti noi alla fin fine. Tutti noi siamo, pensando al dinosauro, pensiamo a dei mondi strani, dei mondi lontani, sicuramente lo sono, lontani. Qual è il fascino? Ma di animali preistorici non ci sono solo loro. Perché loro ci hanno lasciato...
Perché fin dalla loro scoperta le dimensioni di alcuni, la spettacolarità dei resti ha infiammato la fantasia non solo dello specialista, ma anche dell'uomo comune, proprio perché sono lucertole terribili, dinosauro vuol dire lucertola terribile, ma terribile non nel senso di cattiva, quanto di impressionante, no? Deinos dei greci. E quindi non ci sono uguali o quasi nel mondo animale presente o passato in quanto a imponenza rispetto ad alcuni dinosauri. Sono esistiti dei mammiferi grandi quanto un dinosauro, però somigliavano grosso modo a dei rinoceronti senza corna, cioè non c'è questo aspetto della differenza spettacolare. Io direi che la gente per lo più conosce i dinosauri, i mammut e la tigre dei denti a sciabola, spesso li mette insieme sbagliando tutto, ma i dinosauri sono un gruppo scomparso, molto vario, che ha dominato il pianeta, che ha dato origine agli uccelli, che ha... Quindi per tutta l'era mesozoica o quasi è stato il gruppo più importante di vertebrati sulla terraferma e quindi ha il suo fascino per gli studiosi e poi ha il suo fascino spettacolare anche per i non addetti ai lavori. Gli altri animali magari, io stesso non è che studi i dinosauri, io mi occupo di rettili che sono vissuti un po' prima o contemporaneamente ai dinosauri. I miei rettili... sono importanti scientificamente a livello internazionale.
Sarà ricordati in eterno nella storia della paleontologia, lei professore.
Come tutti i paleontologi, ho fatto delle specie nuove, ho creato delle specie nuove e così via, però non hanno lo stesso impatto. Se io le parlo dei miei animali, dei miei rettili per l'uomo comune, non hanno lo stesso impatto. O fa parte di un gruppo di paleontofili, cioè di appassionati, certo, proprio, sì. Che allora vengono a sentire, gli piace il discorso, ma non sarebbe un gruppo che viene dibattuto, so io, alla TV, se non raramente, quando anni e anni fa, adesso è tornato, l'hanno ridescritto, ma negli anni 90 ho trovato il possibile antenato delle lucertole attuali nel parco di Bolzano, Lago Ibraias, in un giacimento del Lago Ibraias, è stato pubblicato da me insieme a un geologo del luogo, un piccolo rettile che probabilmente è la base dell'albero che ha portato alle lucertole moderne. È un ritrovamento importante, è stato confermato adesso da studiosi inglesi che l'hanno ripreso in mano, però non ne ha mai sentito parlare, ne è uscito un trafiletto sul Corriere, è uscito qualcosa sul National Geographic Italia, ma però è passato nel dimenticatoio perché non è un animale di 40 metri. È una lucertolina, perché mantenendo una lucertola sembra una lucertola.
Chiaro, quindi ecco su che cosa si basa poi questo fascino che esercita.
Sono animali spettacolari, alcuni, ma tutti, anche quelli piccoli, sono veramente molto particolari.
Senta, professore, alle volte nelle illustrazioni, no, ci capita di vedere appunto questi animali, quelli piumati, con delle piume di svariati colori, molto belle anche, no? Visivamente parlando. Cosa hanno, cosa c'è di reale? È solo fantasia o c'è qualcosa che può legarsi alla realtà?
Per quanto riguarda il colore dei dinosauri, il colore in genere è frutto della ispirazione del paleoartista, magari in analogia con animali che vivono in ambienti simili. La copertura di piume o di strutture simili a piume nelle forme più primitive è reale. Spesso si possono vedere le bande, cioè se ha presente certe penne di certi uccelli che sono a bande, sono rigate,
sì.
Allora la rigatura chiaroscuro si vede, ma non il colore, perché il colore magari è un marroncino più chiaro, è un quasi nero, perché sono passati milioni di anni, sono intervenuti la fossilizzazione a parte dei batteri, certo, e così via, certo. Il colore originale in genere si perde. In altri casi, per esempio in certi giacimenti della Germania, non sono dinosauri, sono animali molto più recenti, però gli insetti mantengono l'iridescenza delle elitre, perché la conservazione è molto bella, però sono casi quasi unici. Diciamo, i colori dei dinosauri o di altri animali preistorici è, diciamo, nella migliore delle ipotesi, è appunto una deduzione, chiaro, sempre ipotetica, basata su...
Chiaro. Un'altra cosa, lei ha parlato di paleoartisti.
Sì, è una professione. Chi sono? I paleoartisti sono degli artisti, alcuni veramente molto bravi, che si sono specializzati nel riprodurre animali preistorici di tutte le epoche. Ce n'è, ogni paleoartista ha le sue preferenze. C'è chi disegna e illustra dinosauri, c'è chi illustra mammiferi, c'è chi illustra invertebrati, come e sono molto apprezzati. E
ma dove li illustrano?
Su dei libri divulgativi, su libri, su anche per, lavorano per i musei, per i pannelli dei musei, per i giornali, vendono, addirittura ci sono collezionisti che comprano quadri o riproduzioni artistiche di animali preistorici, per cui c'è un mercato, ma alcuni fanno proprio dei libri divulgativi illustrati, degli atlanti illustrati di animali preistorici. Ce ne sono alcuni italiani molto bravi, ci sono, ma molti americani, e ognuno ha un suo taglio particolare, per cui se li si
conosce. Ci sono delle specializzazioni.
Sì, assolutamente sì, c'è chi fa più gruppi animali, ma in genere hanno una preferenza per un tipo e anche hanno uno stile personale, per cui con un po' di occhio si riesce a riconoscere chi è la scuola e l'ispirazione.
E da dove prendono la loro ispirazione, appunto, per fare questi disegni?
Studiano, hanno una base di anatomia, ovviamente hanno una base di anatomia, e studiano la muscolatura, imparano a ricostruire la muscolatura basandosi su analogie sempre con animali attuali, simili, e ovviamente in collaborazione inizialmente con i paleontologi o gli esperti del settore, e quindi realizzano illustrazioni molto belle in sintonia con l'epoca. Chiaramente, per esempio, Zdeněk Burian, che era stato uno dei massimi illustratori, era, credo che fosse cecoslovacco, degli anni 60, ricostruiva dinosauri come si pensavano negli anni 60.
Certo.
Oggi Greg Pohl li ricostruisce in tutt'altro modo.
Certo, più la ricerca avanza, più le cose si perfezionano e riescono ad arrivare ad essere più vicini alla realtà dell'epoca. Io la ringrazio infinitamente, professor Renesto, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, ma speriamo la volta prossima di poter portare proprio che cosa è accaduto con l'estinzione di questi nostri, che oramai sono diventati i nostri amici, dinosauri. Quindi grazie ancora a lei, grazie a tutti voi, e come sempre, al solito, alla prossima volta.